tema che ci eravamo dati quest'anno è, con un titolo appunto un po' poetico, era Dalle periferie un altro sguardo, e l'idea era di così assumere la provocazione che ci veniva anche da una serie di discorsi di Papa Francesco, ma assumerli nella logica di quello che per l'altro è sempre stata una preoccupazione costante, cioè che cosa significa guardare il mondo dalle periferie, no? E come questo è contemporaneamente una condizione sofferta, cioè ci capita di non essere al centro, a volte scelta, a volte subita, insomma di come questo altro sguardo, uno sguardo trasversale, è una provocazione, no? L'interpretazione, la provocazione che dava Papa Francesco è sicuramente positiva, cioè lui diceva, positiva nel senso lui ne dà una lettura positiva dicendo è necessario per i cristiani imparare a guardare il mondo dalle periferie, no? Dallo sguardo di chi conta meno, dalla parte di chi non decide, di chi non ha il potere o la possibilità di organizzare il mondo. Nella logica così più o meno comune soffriamo sempre un po' invece come un'esperienza negativa l'essere alla periferia, non essere al centro. Allora ci sembrava che tutto questo mondo, questo insieme di temi fosse abbastanza interessante, e soprattutto la parola di Dio da questo punto di vista avesse delle parole molto dure che ogni tanto così ci perdiamo di vista, no? Ma avesse una posizione abbastanza chiara. E dunque la scorsa volta abbiamo un po' riflettuto sul testo di 2 Samuele 12, il testo in cui il profeta Nathan racconta, ricordate, un episodio molto conosciuto, racconta a Davide la storia dei due uomini, uno ricco e l'altro povero, uno che ha tante pecore e uno che ha solo una pecorella, eccetera. E raccontandogli quell'apologo lo fa molto arrabbiare, Davide dice, ah, questo qua è degno di morte, e Nathan gli dice, tu sei quell'uomo, no? Cioè, abbiamo letto quel testo per vedere che cosa vuol dire cambiare sguardo, cercare un altro sguardo, almeno come punto di partenza, no? E come la funzione e il ruolo del profeta è quello di aiutare le persone a vedere le cose da un altro punto di vista, no? Non particolarmente comodo, di solito abbastanza inquietante, e di come poi nel prosieguo del testo Davide assume questo cambiamento di punto di vista, per cui poi ad esempio la gente che lo circonda non capisce bene come si comporta, perché dice, ma questo è un po' strano, perché in realtà Davide assume un altro punto di vista, non solo ascolta da Nathan questa parola, ma lo assume. E questo era un po', diciamo, un'introduzione, insomma una prima riflessione su questo tema abbastanza generale. Dal testo di oggi in poi vorremmo cominciare a riflettere un pochino sui meccanismi di questo, no? Guardare le cose da un altro punto di vista, da un altro sguardo, in particolare da uno sguardo minoritario, periferico, non centrale, depotenziato, uno sguardo che non governa, è un meccanismo abbastanza complicato. Abbiamo tutti delle resistenze molto profonde a questo, non solo per motivi morali, no? Non solo perché vorremmo comandare, sì, va bene, no? Ma anche certe volte no, cioè non è che vogliamo poi sempre comandare, no? Però è vero che è un'operazione un po' difficile da fare, perché mollare, rilassarsi, lasciare il governo delle cose, lasciare che le cose abbiano il loro ritmo, è sempre un'operazione che comporta resistenze, no? Allora, da questo punto di vista, alcuni dei testi, quello di stasera, un paio di altri, vorrei che in qualche modo ci aiutassero a riflettere un po' su come funziona questa cosa, no? E poi invece ci saranno tutti i testi dei Vangeli del Nuovo Testamento che ci aiuteranno un po' a vedere meglio anche quale strada si può intraprendere, cioè quali aspetti più positivi possiamo ricavare. Ma in qualche modo quello di stasera, il prossimo e forse anche quello dopo ancora sono veramente più descrittivi. Da questo punto di vista dunque sono pescati nell'Antico Testamento e in qualche modo nella parte più antica dell'Antico Testamento, L'Antico Testamento è per noi ogni tanto difficile, apparentemente, per via dei suoi generi letterari, del modo di esprimersi, ma rappresenta veramente una fonte quasi inesauribile di strutture antropologiche classiche, cioè è di tutta la scrittura è la parte più dedicata a descrivere come sono gli esseri umani, come funzionano. Non tanto come ogni tanto ci pare di vedere o di interpretare, non tanto cosa dovrebbero fare, non ci dice tanto questo l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento voi trovate, per esempio, una delle robe che si dice sempre: ah, ci sono tante scene di violenza, c'è un Dio violento, un Dio ingiusto, un po' invidioso, no? Cioè, è vero, no? Perché in realtà l'Antico Testamento non descrive il dover essere, che è un po' la nostra mania. Noi dovremmo sempre cercare qualcosa, un libro, in particolare la Bibbia, che ci dica qual è la cosa giusta. Se uno mi dice qual è la cosa giusta da fare, dopo io la faccio e sono bravo. Invece no, l'Antico Testamento ci descrive come gli esseri umani funzionano, e quindi ce lo descrive in qualche modo, in modo abbastanza fenomenologico, certo il rapporto a Dio evidentemente, ma è molto basato sulle strutture fondamentali dell'esistenza, che restano sostanzialmente le stesse dal tempo in cui è stato scritto, cioè più o meno le parti di cui ci occupiamo stasera, 1000 anni prima di Cristo, quindi 3000 anni fa, a oggi. Ci sono alcune strutture fondamentali dell'essere umano che restano uguali. Poi certo, il modo in cui le diciamo, in cui le spieghiamo, in cui le esprimiamo è molto diverso. E questo ci può fare anche un problema, perché leggiamo un tipo di espressione che non riconosciamo, come vedere un film muto degli anni 30. Poi ti dicono un grande capolavoro del cinema, sarà, ma a me mi annoia da morire, nel senso che cioè, noi non siamo più abituati a quel genere filmico, no? Siamo abituati ad altri film. Però di per sé la struttura, la narrazione, la struttura fondamentale è esattamente la stessa, no? Perché l'Antico Testamento si sforza di dirci come gli esseri umani funzionano. Questa è la prima osservazione da tenere presente. La seconda da tenere presente è questa. Noi ci aspettiamo sempre che, appunto, che la scrittura sia una risposta, ci dica le cose giuste. Per questo l'Antico Testamento spesso ci scandalizza, perché Dio sembra un altro Dio, no? Sembra un Dio un po' cattivo, un po' violento, un po' vendicatore, cioè non ci piace proprio. Il problema è che l'Antico Testamento non è finalizzato a darci le risposte giuste, ma descrive la realtà com'è, e a partire da questo pone delle domande. È diverso, no? I racconti, faccio l'esempio classico, i racconti di creazione non ci dicono come il mondo è stato creato, no? Perché se no si dovrebbe discutere se ha ragione la Bibbia o gli evoluzionisti, tutte quelle storie lì. Ma ci dicono che il mondo è stato creato, è un'altra cosa, descrivono un dato di fatto, e poi questo dato di fatto lo descrivono in un certo modo, con un certo linguaggio, con una certa vicenda, e dicendoci questo ci descrivono la realtà come è oggi e ci pongono la domanda: voi come vi mettete rispetto al fatto che il mondo è così? Per esempio, nel racconto del peccato originale non ci dicono che cosa è successo all'origine, ma ci dicono che il mondo non funziona, e questa rimane la nostra esperienza. Uno fa tutto giusto, fa le cose bene, fa tutto con le migliori intenzioni e il mondo non funziona. E uno dice: ma perché? Come? Ho fatto tutto giusto, perché non funziona? Allora, il racconto del peccato originale non ci risponde a questa domanda, ma ci chiede: voi come vi mettete rispetto al fatto che il mondo non funziona? Non so se sono riuscito un po' a spiegarmi, tornerò su questa questione. Per questo motivo, appunto, per riconoscere alcuni dei meccanismi fondamentali, come quello dell'essere al centro o l'essere in periferia, sono andato a pescare dei testi molto antichi dell'Antico Testamento, in particolare questa sera l'inizio del capitolo 11 di Genesi, un testo che spessissimo citiamo, che raramente leggiamo. Ne citiamo il titolo, che è la Torre di Babele. Poi in realtà il testo non lo leggiamo così spesso, tutti hanno delle idee un po' fantasmagoriche su come funziona questo racconto. Il racconto in genere è molto meno come spesso accade, è molto meno della storia che tramandiamo, e anche molto di più, c'è più contenuto, c'è meno favola, ma è un testo che sta verso la fine dei primi 11 capitoli, che sono un blocco proprio molto arcaico della scrittura. Genesi 1:11 è un racconto descrittivo appunto delle strutture antropologiche fondamentali, di come va il mondo, di come vanno gli esseri umani, di come funzionano le due o tre cose serie e fondamentali della vita, ed è raccontato con un genere letterario che noi chiamiamo miti, in particolare in questo caso miti creazionali. Ora, anche qui sulla parola mito, che abbiamo tutti un po' imparato, ci sono strane idee in circolazione. Allora, è come quando uno dice una malattia psicosomatica, che nelle nostre teste in genere significa falso, no? Una malattia psicosomatica non è falsa, perché uno sta proprio male, cioè sta davvero male, no? Ma dice qualcosa sulla qualità della malattia, il mal di testa da stress, non è che poiché sono da stress uno non ha mal di testa, no, uno c'ha mal di testa normale come con tutti gli altri mal di testa, solo che la causa di quel mal di testa non è materiale, però di per sé il mal di testa è vero. Allora, è esattamente così, quando diciamo mito nella nostra testa dice, ah sì, un cartone animato, una favoletta, ecco, non è vero, il mito è un altro modo con cui raccontare alcune cose che sono molto serie, sono tutt'altro che delle favolette, e sono in genere l'interrogazione intorno ad alcune appunto questioni così epocali, così profonde, così tipiche di tutti gli esseri umani, che sono difficilissime da dire con un trattato filosofico, piuttosto che con, no, diventerebbero una roba complicatissima. Ma il mito non è assolutamente una storiella, in genere è all'andamento letterario di una storia, ma raccontando una storia ci dice una serie di questioni molto profonde. Questi 11 primi capitoli del libro della Genesi sono tutti sotto il genere letterario mito creazionale, cioè contengono i racconti sull'origine del mondo, la coppia originaria, il peccato originale, perché il mondo non funziona, i peccati non più originali, ma quelli che nascono dalla cattiveria, quindi Caino e Abele, eccetera, eccetera, il crescere del mondo che non funziona fino a un punto di rottura, il diluvio universale, la nuova alleanza di Dio con Noè, cioè, ok, adesso ho fatto un po' di pulizia, ma adesso va in un'altra maniera, la Torre di Babele. E la Torre di Babele, che leggiamo stasera, è l'ultimo episodio, è proprio, come dire, il punto d'arrivo. Dopo ci sono ancora, c'è ancora una, un po' di pezzetti, insomma, ma sono delle liste, cioè è l'ultimo racconto, a quel racconto seguono degli elenchi, e sono l'elenchi, la lista delle genti, cioè i nomi di tutti i popoli, secondo quello che loro comprendevano nel, più o meno nel 1700 avanti Cristo, e le liste dei discendenti di Noè. Quindi è come se uno dice, ok, allora quali sono le cose fondamentali da dire? Sono, perché siamo al mondo, come funziona? Perché il mondo non funziona? Cosa ci mettiamo di nostro a non farlo funzionare? Questo non funzionare a un certo punto porterà alla fine di tutto, ci sarà la terza guerra mondiale, che, come diceva Einstein, non so come la combatteremo la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà di nuovo con le clave, perché la terza distruggerà tutto, no? Cioè ci sarà un punto di rottura, il male cresce all'infinito, oppure a un certo punto si spacca tutto. L'implicita risposta a questa domanda, cioè guardate che il male fa tanto male, ma non ce la fa distruggere tutto, poi succedono ancora delle altre cose, e l'ultima cosa che succede è la Torre di Babele, quello che leggiamo stasera, e poi dopo delle liste, cioè, ok, questo è lo stato del mondo, allora chi c'è a bottega? Questi, guardate, questa è la situazione, siamo qua, siamo noi, cerchiamo di fare qualcosa. Non so se sono riuscita con questa spiegazione un po' fumettistica a farvi vedere la logica di questi 11 capitoli creazionali. Facciamo attenzione perché dal capitolo 12 in poi il libro della Genesi cambia registro, passa dal genere mitologico al genere narrazione storica, che non vuol dire di esattezza storica, però racconta delle storie e comincia a raccontare la storia di Abramo, quella famosa di esci dalla tua terra, e poi di Isacco, poi di Giacobbe, poi di Giuseppe, cioè la storia del bisnonno, del nonno, del padre, del figlio, di questi quattro patriarchi. Al fondo di Giuseppe ci sarà, inizierà, si attaccherà la questione dell'esodo. Cioè, comincia la vera e propria storia, tra virgolette, del popolo di Israele. Ma tutto questo, i primi 11 capitoli e questi, sono già tutti scritti dal popolo di Israele. Cioè da quelli che già si sentono un popolo, si sentono eletti e si sentono liberati da Dio. E quindi alla luce di questa esperienza provano a scrivere prima le risposte generali, diciamo, non le scrivono dopo ma le mettono prima, le risposte generali che valgono per tutti e poi la loro storia di casa. Com'è andato che noi siamo diventati quelli che siamo diventati? Sono riuscito un po'. Ah? Grazie. No, ma era solo per dire dove mettiamo questo brano, perché è molto interessante, secondo me, che questa questione della Torre di Babele, che adesso leggo tra un minuto, è posta come l'ultima cosa che accade dopo il disastro. Cioè, la prima parte, fino al racconto del diluvio, sarebbe, ok, Dio ha creato tutto bello, però non funziona, noi ci mettiamo del nostro perché ci sono i cattivi come Caino che fanno un gran casino, mettendoci del nostro in questo mondo che non funziona, alla fine succede un patatrac, non, signora mia, non si può andare avanti così, no? E c'è il diluvio universale. E uno dice, vabbè, e a quel punto sparisce tutto. No, a quel punto resta una roba, la Torre di Babele. Cioè, quello che resta, addirittura sopravvivendo alla grande purificazione del diluvio, che dovrebbe avere annegato tutti i cattivi, perché sono rimasti solo la famiglia di Noè, che rappresentano i buoni in questo mito, quindi ci sono solo i buoni, non stiamo parlando di peccati qua, stiamo parlando di un'altra cosa. Che cosa resta? Questo episodio, ed è proprio descrittivo della realtà, cioè dice funziona così, ok? Leggo il testo è abbastanza asciutto dal punto di vista del racconto e dice: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'uno l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse le lingue di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Il brano letto così, nella sua asciuttezza, se ci sforziamo di toglierci le immagini che ci abbiamo, è un brano molto inquietante, secondo me, perché l'unico cattivo è Dio qua. Siamo abituati a fare interpretazioni molto moralistiche del racconto di questo brano, no? Gli uomini vogliono costruire la torre per presunzione. Nel testo non c'è, no? e qui, come dire, su questo brano si sono appoggiati tantissimi discorsi, purtroppo, nella tradizione cristiana, di dire non bisogna sfidare Dio, bisogna stare quieti, bisogna essere umili, con un uso molto strano di questa parola, no? Cioè si è colpevolizzato, per esempio, la ricerca, la spinta al miglioramento. Non so se riesco a spiegarmi, si è letto in modo moralistico, mentre di per sé il testo è molto neutrale. Non dice né che è un bene né che è un male questa cosa che gli uomini fanno. Racconta un fatto. Questi qui decidono che fanno mattoni, li cuociono nel fuoco, costruiscono una città, una torre, e la torre, e facciamoci un nome, poi rifletteremo su questa espressione. E questo che accade, apparentemente accade nella concordia, sono tutti d'accordo, no? Provoca l'invidia di Dio, che dice, questo non è che l'inizio della loro opera, quando avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile, e quindi, dato che lui può, perché è Dio, scende e fa casino, cioè confonde le lingue, li disperde, e crea una situazione in cui non è più possibile per loro cooperare. È strano questo testo, non so se riesco a spiegarmi un pochino, no? Allora, a me sembra molto interessante, molto bello, prima di analizzare un momento alcune espressioni particolari, do un po' l'orizzonte di questa cosa, no? Mi sembra molto interessante perché, tenendo conto di quello che abbiamo detto prima, cioè che è descrittivo e non spiega la causa reale, ma dice semplicemente che cosa accade, quello che questo testo ci dice è che mettersi al centro provoca, fa nascere le periferie, per dirlo con le nostre parole, cioè se uno costruisce una torre c'è qualcun altro che si sente messo da parte. Se uno costruisce una città, questo diventa un centro e definisce un altro, anche se tu di per sé non avevi nessuna voglia di definire l'altro. E che in questa dinamica però gli ha detto male agli uomini, perché loro, che erano tutti d'accordo tra di loro, si sono messi a costruire un centro spingendo Dio su una periferia. Però Dio è Dio, e dunque non si è lasciato tanto spingere sulla periferia, e secondo il racconto si è incavolato. Allora ci descrive questo meccanismo, che è un meccanismo molto comune, no? Dico una roba proprio banalissima, molto spesso le nostre difficoltà relazionali sono: io non so proprio cosa gli ho fatto a quella persona lì, no? Non gli ho fatto niente. Il piccolo particolare è che probabilmente noi abbiamo costruito una torre e l'altro si è sentito messo alla periferia, perché noi abbiamo costituito un centro, e questo ha ferito profondamente l'altro, che si è visto spingere a una periferia, no? Per dire proprio l'esempio più banale del mondo, ma ce ne sono molti altri. Boh, allora analizziamo un po', poi riprendiamo la questione generale. La prima riga, il primo versetto ci dice: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Bello, a parte per tutta la fatica che ognuno di noi fa a imparare una lingua straniera, cavolo, parlassimo tutti la stessa lingua, fantastico. Rimasto nel mito, per esempio, nella resistenza dei cattolici ad abolire il latino come lingua liturgica, no? Cioè il mito dell'unica lingua non era solo un motivo pratico, un motivo tradizionale, ma ad esempio nelle comunità religiose la lingua liturgica ha sempre avuto questo mito di essere unica, perché era considerato il segno del paradiso terrestre avere un'unica lingua e uniche parole. E il peso che questo ha, cioè non è una caratteristica qualsiasi, parla di lingue e di parole, come se l'unione, la cooperazione, la possibilità di scambio, di dialogo, passasse tutto per la lingua. Come se l'investimento possibile per spiegarsi fosse il modo che supera la differenza. una delle esperienze fondamentali e fondanti, ci torniamo tra poco, dell'umanità, e che dunque attraverso i primi 11 capitoli di Genesi, è l'esperienza della differenza. Differenza, uguaglianza è uno dei temi, delle questioni che ci fanno diventare matti dall'origine del mondo, no? Perché se vogliamo bene a qualcuno, vorremmo avere con lui una tale comunione, coesistenza, consonanza di idee, che vorremmo non dover nemmeno spiegare, no? Che io e l'altro fossimo una cosa sola, il racconto delle origini, no? L'uomo e la donna sono una cosa sola, no? Una sola carne addirittura, dice Genesi. Dall'altra parte, ogni differenza non amata è un insulto, no? Appunto, è una torre, quella dell'altra, costruita a un centro che mi costituisce una periferia, no? Come si permette di essere diverso da me? Perché lui fa così, dice così, cioè dove questo mi spinge, no? Cosa mi costringe ad essere, no? Allora la differenza e l'uguaglianza sono uno dei due o tre problemi dei problemi, cioè proprio quelle, no? Perché io sono io e tu non sei uguale a me, questa è la grande questione, no? Che poi significa innanzitutto, secondo la lettura della scrittura che mi sembra abbastanza acuta, significa innanzitutto perché mi tocca spiegarmi, cioè usare delle parole che poi non mi vengono bene, io non so spiegarmi, tu non sai ascoltarmi, eccetera, no? E che abbiamo sempre la sensazione che se devo spiegartelo non vale più la pena, se non l'hai capito da solo. È un classico, no? Questa cosa qua dice: no, se te lo devo chiedere, allora è inutile, cioè o ci sei arrivato e questo mi raccoglie nel mio desiderio, no? Ma questo suppone una comunione che in genere ci va anni a costruire, anni di pazienza reciproca per guardare l'altro e senza le sue parole riconoscere il suo bisogno, il suo desiderio, il tempo giusto e il modo giusto. E poi deve anche dirti un po' di fortuna, perché comunque non ci riesci 100 volte su 100. Anche dopo anni, quando la sintonia è altissima, eccetera, ti va molto bene. Se ti riesce 7 volte su 10, cioè già va di lusso. Non so se riesco a spiegare. Allora è chiaro che dire tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole è come dire proprio una condizione quasi originaria di beatitudine e di comunione, no? Tutti si spiegavano esattamente e tutti capivano esattamente quello che gli altri intendevano. Asterisco, nota a fondo pagina, il Vangelo di Giovanni ci dirà che Gesù è la parola del Padre e che lo Spirito è l'interprete della parola del Padre. È come se ci dicesse che nella Trinità succede esattamente questa cosa qua. Hanno un'unica lingua e uniche parole. Dio Padre è per tutti noi questo desiderio di felicità, ce lo dice nel Figlio, che è una comunicazione perfettamente uguale al Padre, quindi non c'è nessun disturbo tra quello che Dio sente e quello che Dio dice, e ci dona lo Spirito perché noi possiamo capire esattamente quello che dice, nessun disturbo tra quello che Dio dice e quello che noi capiamo. Vedete che questo tema di una comunione perfetta attraverso una parola perfetta, unica, è un tema che attraversa tutta la scrittura. Non so se riesco sufficientemente a farvelo vedere, no? Allora, questa sembrerebbe ipoteticamente la condizione dell'umanità, però appunto questi testi narrano una storia e in genere è la conclusione che è la situazione reale, no? Cioè quella che noi sperimentiamo è la fine, non l'inizio. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura, si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. E è interessante perché la cultura della terra cotta, cioè del mattone cotto al fuoco, al calore, è una cultura che gli ebrei non avevano, erano un popolo nomade. vivevano nelle tende come i beduini, eh? E il nome ebreo probabilmente viene da un'espressione aramaica che è ibriu, che vuol dire polveroso, eh? Perché abitavano il deserto, la polvere, non avevano la possibilità dell'argilla e del fare mattoni, no? Come sapete, le città costruite di mattoni in tutti i territori desertici sono sempre oggetto di un mito, no? La città della regina di Saba, che probabilmente è la capitale dello Yemen, e così via. Cioè sono dei sogni mitologici, Babilonia la grande, dei sogni mitologici di laddove c'è abbastanza terra, acqua e fuoco per fare dei mattoni, perché tutta la zona desertica non ha cave di pietra, eh? Quindi si vive nelle tende. E normalmente, appunto, il mito della ricchezza, dello strafare, è una città di mattoni. Gli ebrei avevano ben conosciuto, nel tempo in cui scrivono questi testi, avevano ben conosciuto gli assiri, i babilonesi, le civiltà che erano già riuscite a costruire delle città di mattoni, che ai nostri occhi sono dei paesucoli di casupole. Però agli occhi di un nomade del deserto che campava nelle tende erano delle città di mattoni, cioè un segno di stabilità, no? Di forza, eh? Abbiamo ancora, per esempio, nel genere mitologico, nella favola dei tre porcellini, la storia di questa differenza, no? È la casa di mattoni che ci difende, tutte le altre, quella di paglia, quella di legno, sono pericolosamente instabili, no? È esattamente la stessa testa che funziona. E quindi gli uomini dissero gli uni agli altri: ok, siamo arrivati in questa pianura, rendiamo stabile questo luogo, non c'è nessuna presunzione in questo, rendiamolo stabile, facciamo mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra, appunto, non hanno le pietre, no? E il bitume da malta. E poi dissero: costruiamoci una città e una torre, e la sua cima tocchi il cielo. Una città e una torre, il massimo del massimo. Già la città è tantissimo, la torre che va su in verticale, non c'erano gli ingegneri, non facevano i calcoli statici, non avevano cemento armato, mettersi dei mattoni uno sull'altro, farli andare su molto in alto era un problema, eh? Bisognava essere molto bravi, averne tanti a disposizione, fare una base molto larga, poi andare su un po' a piramide, eccetera. Quindi una città e una torre sarebbe: facciamo un luogo stabile e bello. La torre è proprio uno sfizio, un lusso, no? Una roba, un di più di esercizio di genialità, no? E facciamoci un nome. Questo qui è la questione, per non disperderci su tutta la terra. Facciamoci un nome. Questo è proprio: costruiamo un centro. Loro avevano questa esperienza, la Siria, la Babilonia, eccetera, non erano una delle tante tribù, erano popoli che si erano fatti un nome, che erano diventati un centro, che erano diventati un punto di riferimento per gli altri, no? Un luogo dove gli altri si misuravano, e gli altri erano considerati incivili, desertici, nomadi, polverosi, periferici. Facciamoci un nome. A me sembra che questo è il meccanismo fondamentale: stabilità, lusso e farsi un nome. Qui ci viene detto che la comunione, cioè la struttura di rapporto con gli altri che permette la cooperazione, è rotta da questi tre desideri. Assicurazioni, stabili, cioè garantire il futuro, garantire la sovrabbondanza, l'esagerazione, il superamento del bisogno, e farci un nome, cioè diventare un centro. A me sembra che questi tre elementi hanno un'attualità inquietante, nel senso che sono esattamente il meccanismo attraverso il quale noi ci costituiamo come centri e abbiamo la necessità che gli altri diventino delle periferie. darci una stabilità, avere un governo, un'assicurazione sul futuro, un controllo dell'Asia, non so, metteteci, ognuno può declinare secondo se stesso, ma darsi una stabilità, superare la logica del bisogno, dunque dire ok, di questo non ho immediatamente bisogno, vivrei anche senza, ma lo voglio. E farsi un nome, diventare una pietra di paragone, un luogo di dove che gli altri rispettino, stimino, amino, invidino, eccetera. E qui è interessante perché, diciamo, qui gli ebrei mettono tutti i loro fantasmi. La città e la tecnica sono per gli ebrei, come per tutti i popoli appunto periferici, nomadi, eccetera, sono l'immagine di ogni male. La città e la capacità di costruire una torre sono proprio l'abominio, no? Il luogo dove succedono tutte le cose malvagie. Mi sa che l'avevo già citato all'inizio dell'anno, ma ve lo ridico, c'è, gira su internet un testo che si chiama Dio nella città, che è un'omelia di Bergoglio, allora cardinale a Buenos Aires, che inizia esattamente ponendosi questa questione, dice: ma perché tutti rimpiangiamo le società tradizionali, contadine, un po' chiuse, dove sembrava che era più facile essere cristiani? Allora, i casi sono due: o Dio odia le città, ma non è così, perché Dio non odia i posti dove vivono gli umani, oppure siamo noi che non siamo capaci di fare i conti con la città, no? Eppure è molto antica questa questione, fin dalla scrittura più antica la città, cioè il luogo che costituisce un centro, che organizza il potere dell'uomo, che rischia di diventare il luogo dove è possibile vivere vicini anche se non si parla un'unica lingua e uniche parole, dove la differenza può abitare e ignorarsi, è un luogo visto come pericoloso. E il racconto qui ce lo mostra attraverso ciò che attribuisce a Dio. Ci dice che hanno messo dentro tutti gli elementi peggiori e lo fa dire al personaggio Dio. Il Signore scende e dice: ecco, sono un unico popolo, hanno un'unica lingua, questo è l'inizio della loro opera, ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Qui non ci dice niente sul Signore, ci dice su come gli ebrei capivano la città, è diverso, e attribuiscono a Dio il giudizio che è il loro, che è un antico meccanismo, anche noi lo facciamo spesso, cioè siamo abbastanza convinti che Dio è d'accordo con noi. È ovvio, quindi, che se per me è una cosa pericolosa, sicuramente Dio è contrario a quella cosa lì, no? Allora loro lo fanno, no? E ti dicono: il Signore guarda e dice: adesso che cosa succede? Che cosa succede quando la comunione attraverso l'unica lingua diventa tecnica, stabilità, lusso e nome? E succede che niente sarà loro più impossibile. E dunque l'operazione che viene fatta, che in realtà, appunto, ripeto ancora una volta, dà come esito l'esperienza che noi facciamo, cioè nessuno di noi ha mai sperimentato la comunione perfetta con tutti gli altri esseri umani per cui tutto funziona. Quello che noi sperimentiamo è quello che è raccontato dopo, la descrizione è quella dopo. Confondiamo le loro lingue perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro e disperdiamoli. L'esperienza che noi facciamo è che parliamo tutti una lingua diversa e che siamo dispersi e che la stabilità, il lusso e il nome diventano sempre costruibili solo a prezzo che qualcun altro paga. Diventare il centro fa diventare altri una periferia. Li disperse su tutta la terra. Questa è la conclusione, no? E poi dunque seguono gli elenchi di tutti questi dispersi su tutta la terra, no? Di tutti i popoli, cioè proprio a mostrarci che è descrittiva la questione, che è totalmente descrittiva. Ancora 5 minuti perché vorrei ancora aggiungere una cosa. Da questo punto di vista, dunque, torno sul tema più generale. Questo testo ci dice alcune cose fondamentali, no? Ci dice che nel mondo com'è, nel mondo normale, quello in cui viviamo storicamente, la ricerca della stabilità, del lusso e del farsi un nome, cioè il mettersi al centro, e il mettersi al centro anche solo della propria vita, crea delle periferie, disperde, interrompe le lingue, non ci consente più di parlare la stessa lingua. E dunque che bisogna un po' scegliere di fronte alla realtà, fino a che prezzo di interruzione di lingua sono disposto a pagare per la stabilità, il lusso e farmi un nome. E questa è la grande, prima dicevo, questi testi ci descrivono e poi ci fanno una domanda. La domanda è questa: quanta dispersione per il mondo sono disposto a pagare e a far pagare in cambio della mia stabilità, del mio lusso, del mio farmi un nome? Oppure quanta mancanza di stabilità, di lusso e di farmi un nome sono disposto a pagare in cambio di un aumento di una comunione, di una comune lingua? Quello che questo testo ci dice è che non c'è una terza possibilità. Parlare un'unica lingua costa caro, e costa caro nei termini di esigenze che qui sono date come esigenze legittime. Non costa caro solo ai nostri peccati. Traduco, quella cosa che le nostre mamme ci hanno sempre detto, no? Per andare d'accordo con le persone bisogna avere un po' di pazienza, nasconde una verità, cioè per andare d'accordo, per avere una lingua in comune, non basta non trattare male la gente, non basta pagare un prezzo di non fare cose sbagliate, bisogna spendere, bisogna avere una capacità in più, che è la pazienza, bisogna avere una moneta da spendere, se no non si va d'accordo. Non basta non far niente di male a nessuno per parlare la stessa lingua. Dice: ma come? Non ti ho mai insultato, non ti ho mai fatto niente. E dice: appunto, per parlare la stessa lingua bisogna investire positivamente. Questa è la questione, e non c'è una terza possibilità, ribadisco. E qui, almeno secondo il testo ci dice che se qualcuno si mette al centro, gli altri in automatico vanno sulle periferie, e che dunque l'unico modo di mantenere un legame con le periferie è togliersi dal centro. Cioè non c'è cavolo, cioè bisogna decidere da che parte ci si mette, no? Su che cosa si investe, no? E poi uno dice: no, ma in fondo non ho mica fatto niente di male. No, ma infatti non hanno fatto niente di male, però il prezzo di questa costruzione è la rottura dell'unica lingua. Qui ci sarebbe un lungo tema, di cui dico solo il titolo, poi se vi interessa magari ne riparleremo, per non tirarla troppo lungo, ma un lungo tema che è il dittico costituito dal racconto del peccato originale e da questo racconto. Sono due racconti molto paralleli per alcuni punti di vista. Prima del peccato originale c'è una situazione come qua di comunione: Dio e l'uomo parlano un'unica lingua, conversano nella brezza della sera, ci dice appunto il racconto di Genesi. E Dio e la natura parlano un'unica, l'uomo e la natura parlano un'unica lingua, no? Gli animali sono tutti tranquilli, cioè tutto va carino, no? Esattamente come qui, un'unica lingua e uniche parole. E poi c'è l'insinuazione che lì è raccontata, attribuita al serpente, l'insinuazione di una differenza, la differenza tra l'uomo e Dio, per cui il serpente dice: se mangiate di questo frutto sarete come Dio, come se essere uguali fosse un vantaggio, un premio, e non fosse già un premio essere diversi. E qui è esattamente la stessa cosa raccontata al contrario, no? C'è una comunione originaria e poi c'è un prezzo da pagare perché questa comunione continui, e questo prezzo non viene pagato, no? E quindi si viene dispersi. E la differenza è raccontata come una perdita, come, no? Le diverse lingue sono una perdita. Nel racconto di Pentecoste leggeremo che Pietro parla nella propria lingua e ognuno lo capisce nella propria. Non è che Pietro parla tutte le lingue, Pietro parla nella sua lingua e tutti lo capiscono, ognuno nella propria. È come se ci fosse di nuovo un'unica lingua e uniche parole, no? È proprio il contrario di questa narrazione, no? Allora, mi sembra che questo primo grande meccanismo è molto chiaro. Mettersi al centro di per sé non è un male. Volersi fare un nome, perché no? Ma il prezzo da pagare è molto chiaro ed è molto caro, e quindi ed è rendere gli altri delle periferie. E quindi noi siamo di fronte a semplicemente una domanda: se uno si mette al centro, spinge gli altri alle periferie; se uno si mette alle periferie, forse stiamo tutti in periferia, non lo so, bisogna ragionare su questa cosa. Ecco. Questo mi sembra un po' il primo elemento per la nostra riflessione che questo testo ci offre. Sì?
Allora la diversità di Pentecoste non costituisce il problema, perché il centro non è Pietro ma è Gesù.
Certo, esattamente, anzi è lo Spirito in quel caso. Cioè, poiché al centro c'è lo Spirito donato a tutti, no? E infatti poi dopo si racconta di Cornelio, la casa di Cornelio, pagani, ebrei, cioè anche lì c'è di nuovo la diversità, dice: ma devono essere circoncisi gli animali puri, gli animali impuri, la visione di Pietro, eccetera, e dice: ma come, se hanno già ricevuto lo Spirito non rompere le scatole. Cioè, poiché lo Spirito è al centro e lui è la questione che fa la differenza, ognuno parla la propria lingua ma tutti la capiscono. È come se ci fosse un'unica lingua senza perdere la differenza, no, ma proprio perché Pietro non si mette lui al centro, no? È esattamente quella la questione, diciamo, no? Perché appunto il prezzo che Pietro paga è la propria insicurezza e il proprio non aver più un nome, gli viene cambiato il nome, non sei più Cefa ma Pietro, no? Anche qui è bellissimo, se noi leggiamo la scrittura tenendola presente, vedete come alcune cose tornano anche in epoche molto distanti, no? Allora, Pietro non ha più un nome, non è più lui il centro, e questo rende possibile che, essendo tutti alle periferie, perché il Signore è al centro, la periferia è un buon luogo, non è più un luogo pessimo, no?